Buongiorno, Shabbat Shalom innanzitutto. Siamo alla vigilia di Shabbat, una vigilia di uno Shabbat speciale da molti punti di vista. È il primo Shabbat che abbiamo dopo che ci hanno permesso di aprire Bet Knesset, che sia Beshatova, che sia veramente un bel momento per tutti quanti, per tutti noi, e che questo periodo difficile passi. Questo è l'augurio che facciamo, che ci facciamo tutti, tutti quanti. E poi è uno Shabbat speciale perché è lo Shabbat che precede Shavuot. Bene, riprendiamo i Pirkei Avot. Questa settimana abbiamo letto il capitolo 5 del Pirkei Avot. La Shabbat prossima invece leggeremo il capitolo 6, che poi non è esattamente un capitolo del Pirkei Avot, ma in realtà è un'aggiunta. Quindi questo in realtà è l'ultimo capitolo del Pirkei Avot, quindi insomma stiamo commentando la fine, l'ultima parte del Pirkei Avot. Bene, allora le Mishneiot che faremo sono le Mishneiot 16, 17, 18 e 19. Allora, cominciamo con la prima Mishnah. La prima Mishnah è questa, la leggo prima in ebraico e poi in italiano. Kol ha'ava shi teluya badavar, batel ha'davar betela ha'ava. Veshena teluya badavar, ena betela le'olam. Ezo hi ha'ava shi teluya badavar, zo ha'avat Amnon betamar. Veshena teluya badavar, zo ha'avat David v'Yonatan. Leggo la traduzione. Qualunque amore che dipenda da una determinata cosa viene meno non appena viene a mancare quella determinata cosa. Invece l'amore che non dipende da alcuna cosa non viene mai a mancare. Qual è l'esempio di un amore che è dipendente da una determinata cosa? L'amore di Amnon e Tamar. È quello che non dipende da alcuna cosa, l'amore di David e Jonathan. Di cosa si sta parlando? Allora, sta parlando di un sentimento molto importante. Si sta parlando del sentimento di amore. Allora, come sapete, il sentimento di amore è un sentimento fondamentale nella tradizione ebraica. Ci sono due mitzvot fondamentali che noi legate all'amore. Una è quella che diciamo ogni giorno leggendo lo Shema, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, amerai il Signore tuo Dio. Il secondo è Ve'ahavta le'reacha kamocha, amerai il prossimo tuo come te stesso. Quindi sia il rapporto con Dio, sia il rapporto col prossimo, è un rapporto che deve essere un rapporto di amore. L'amore è un sentimento estremamente importante. Però è anche complicato. Perché è anche complicato? Perché è complicato come sono complicati tutti i sentimenti. I sentimenti in generale sono complicati. Tanto che qualcuno arriva a dire come la Torah possa comandare dei sentimenti. Non entriamo in questa questione, che è una questione, importante, è una questione di alto livello di pensiero. Non ci entriamo, lo faremo magari un'altra volta. Però in realtà l'amore è un sentimento complicato. Ci sono, a volte l'amore è veramente amore, a volte l'amore non è amore. Ed è questo in realtà l'argomento della Mishnah. Quando è che io posso dire che l'amore è veramente amore? E la Mishnah dà in realtà una risposta. L'amore è veramente amore quando l'amore è un amore totalmente disinteressato. L'amore non è veramente amore quando l'amore è un amore interessato. Questo è più o meno quello che dice la Mishnah. Come lo dice? Lo dice così. Quando l'amore è legato a una determinata cosa, quando avat luyaba davar, l'amore che dipende da qualcosa. Questo è quello che dice la Mishnah. E, bene, che succede? Che se l'amore dipende da qualcosa, io amo una persona per un motivo particolare, per un interesse particolare, bene, una volta che quell'interesse non c'è più, una volta che quel motivo particolare viene a mancare, finisce l'amore. Finisce il motivo, finisce l'amore. Qual è l'amore invece, per eccellenza? L'amore L'amore che non è legato a alcun interesse particolare, un sentimento puro di affetto verso una persona che non è legato a qualcosa di particolare. La Mishnah fa due esempi, uno di amore che dipende da qualcosa e uno di amore che non dipende da qualcosa. Il primo esempio è un esempio terribile, in realtà, ed è un esempio drammatico. L'esempio drammatico è l'amore fra Amnon e Tamar. Allora, è una storia molto scabrosa, la storia di Amnon e Tamar. La storia di Amnon e Tamar è la storia di due fratelli, fratellastri in realtà, non fratelli. Fratelli sono figli di David Amelach, tutti e due sono figli di David Amelach, sia Amnon che Tamar sono figli di David Amelach, di due mogli diverse. David ha avuto più mogli, sono figli di due mogli diverse. Che succede? Succede che Amnon si innamora pazzamente, si innamora follemente di Tamar. Non solo si innamora follemente di Tamar, ma arriva a fare una cosa tremenda, arriva a violentare Tamar. L'amore verso Tamar lo porta a questa follia. Siamo davanti a una violenza e siamo davanti a un incesto sostanzialmente, sono fratellastri, però è comunque un incesto. Cosa terribile. Che succede quando, con quello che succede con Amnon e Tamar? Beh, in realtà quello a cui fa riferimento la Mishnah è quello che succede dopo. Amnon ha questo rapporto con Tamar e subito dopo quello che dice il testo è che lui si stacca da Tamar e la odia. L'amore si trasforma in odio. L'amore folle, straordinario di Amnon verso Tamar si trasforma in odio. Questo è un esempio di amore che dipende da una cosa, dipende da un'infatuazione folle, un'infatuazione pazzesca, che però dopo sparisce. Una volta che l'infatuazione è finita, sparisce. Dopodiché la storia di Amnon e Tamar in realtà è una storia tragica, perché la storia di Amnon e Tamar porterà tragedia all'interno della famiglia di David, porterà addirittura una guerra civile, però non è questo l'argomento e soprattutto non abbiamo tempo di approfondire la cosa. Andiamo avanti. Qual è invece l'amore che non dipende da niente, che è un amore totalmente disinteressato? È l'amore di David e Jonathan. Chi sono David e Jonathan? David, sapete tutti chi è? È David Amelech, è il re David. Ora, il re David diventa re David in una situazione un po' particolare. Qual è la situazione particolare? Il primo re di Israele è il re Shaul. Il re Shaul è un re perché però perde il diritto alla dinastia. Perde il diritto alla dinastia perché per una cosa successa nella guerra contro Amalek non fa esattamente quello che Dio gli dice di fare. Questa è la storia, anche qui non la lasciamo un po' così, non approfondiamo. Quindi il figlio di Shaul non sarà re, perderà il diritto, quindi la cosa ha conseguenze sul figlio. E chi è questo figlio? Questo figlio è Jonathan. Jonathan è il figlio primogenito di Shaul. E Jonathan non diventerà re per questa cosa qui, perché Shaul perde il diritto alla dinastia. Chi è che diventa re dopo Shaul? Beh, chi diventa re dopo Shaul è David. David però, attenzione, viene nominato re ancora quando Shaul è in vita. Bene, Jonathan dovrebbe essere la persona che ce l'ha a morte con David, gli ha preso il regno, gli ha preso la possibilità di regnare. David è l'uomo che gli ha tolto una cosa che doveva essere un suo diritto, che è quello di essere il re di Israele. Bene, Jonathan dovrebbe averci la morte con David, invece Jonathan è un amico straordinario di David. L'amicizia fra David e Jonathan è un'amicizia straordinaria. Jonathan accetta che sia David a regnare al posto suo, gli dice addirittura tu regnerai su Israele. Ramban porta come esempio Jonathan di Vartale Hakamoha, di ama il prossimo tuo come te stesso, perché Jonathan desidera per David ciò che desidererebbe per se stesso ma che non avrà, che lui non avrà, che lui non potrà avere, nonostante lui non lo possa avere, lo desidera fortemente per David. Bene, l'amore fra Davide e Jonathan è l'esempio di un amore assolutamente disinteressato, anzi l'interesse sarebbe esattamente il contrario, l'interesse dovrebbe portare a odio per queste due persone, e invece è un amore straordinario. Se volete leggervi qualcosa di bellissimo, di molto triste ma di bellissimo, leggetevi l'elogio funebre di Jonathan, veramente di Shaul e Jonathan fatto da David dopo la morte di tutte e due, che muoiono in guerra, vengono uccisi tutte e due. L'elogio funebre di David è una delle parti più belle del Tanakh, è un'espressione di poesia e di amore, di affetto straordinario. Questo è amore che non dipende da niente, che non dipende da qualcosa, è un amore completamente disinteressato, ed è questo l'amore di David e Jonathan. Questo amore rimane in eterno, questo è l'amore vero, è l'amore che rimane in eterno. Passiamo alla Mishnah successiva. Kol machloket shei leshem shamayim sofa leitkayem, veshena leshem shamayim en sofa leitkayem. Ezo i machloket leshem shamayim, zo machloket ilel veshamayim. Veshena leshem shamayim, zo machloket Korach ve Kol adato. Leggiamo la traduzione. Qualsiasi controversia che abbia scopi sacri finisce per avere risultati durevoli, mentre qualsiasi controversia che non abbia scopi sacri non è destinata ad avere risultati durevoli. Qual è l'esempio di una controversia avente scopi sacri? Quella di Hillel e Shammai, mentre una controversia senza sacri scopi è quella di Korach e della sua congrega, del suo gruppo, del suo, del, dei, de, di quelli che, si, che sono insieme a lui. Allora, di cosa si parla? Qui si parla di Machloket, cioè si parla di una discussione, di una controversia, di una polemica, di persone che discutono, che non sono d'accordo e discutono. La machloket è un grosso problema, perché la machloket, il verbo, la parola machloket viene dalla stessa radice di dividere, di separare. La machloket porta a divisione. E come sapete, per la tradizione ebraica la divisione è qualcosa di estremamente negativo. Noi fra poco festeggeremo Shavuot, e Shavuot, uno degli elementi centrali di Shavuot è l'unità del popolo ebraico. Il Midrash dice che il popolo ebraico riceve la Torah soltanto quando si riunisce sotto il monte Sinai, che Ish Echad Belev Echad, come un solo uomo con un solo cuore. Questo è il momento in cui si, veramente il popolo ebraico può ricevere la Torah, con un solo uomo, con un solo cuore. Però, come sapete, gli ebrei discutono. Questa è una, insomma, è una caratteristica degli ebrei. La cosa è quasi oggetto di barzelletta. Insomma, siamo tutti persone che discutono. Difficilmente siamo tutti d'accordo. Questa veramente è una delle cose quasi da escludere, che siamo tutti d'accordo. E allora, però, a parte le battute, a parte le barzellette, si possono fare tutte le barzellette che volete, due ebrei, tre opinioni, quello che volete, ok? Sul non essere d'accordo. La domanda è: ma discutere, essere in controversia, è un bene o un male? I Chachamim rispondono: dipende. Dipende. Dipende qual è il motivo della controversia, cosa c'è sotto la controversia. E distinguono fra due tipi di discussione, fra due tipi di controversia. Una controversia, l'Eshem Shamayim, che letteralmente vuol dire in nome del cielo. Una controversia in nome del cielo è una controversia che non è l'Eshem Shamayim, che non è il nome del cielo. La controversia in nome del cielo è una controversia che dà frutti positivi, che dà risultati durevoli, secondo la traduzione che avete qui, che dà frutti positivi comunque, mentre una controversia che non è in nome del cielo, beh, è una controversia che non dà risultati positivi, non dà nessun risultato buono. Bene, se avete notato, in realtà torniamo in qualche modo alla missione precedente. L'argomento non è molto diverso. Di nuovo è il problema del disinteressato o interessato. L'amore disinteressato è l'amore che si mantiene, l'amore disinteressato è l'amore che si mantiene, l'amore interessato è un amore che non si mantiene. Di nuovo, la controversia disinteressata è una controversia che si mantiene, la controversia interessata è una controversia che non si mantiene. Questo potrebbe essere la traduzione di Leshem Shamayim e lo Leshem Shamayim, il nome del cielo e non il nome del cielo. Bene, anche qui vengono fatti due esempi di controversia, Leshem Shamayim e lo Leshem Shamayim. Un esempio di controversia Leshem Shamayim è la controversia fra Hillel e Shammai. Chi sono Hillel e Shammai? Beh, sono due grandissimi maestri. Due grandissimi maestri, sono l'ultima delle Zugot, delle coppie che dirigono il popolo ebraico. Hillel è il capo del Sanedrin, Shammai e Lav Bet Din è il capo del tribunale rabbinico. Sono due grandi maestri, grandissimi maestri. Bene, Hillel e Shammai rappresentano due grandi maestri che però hanno anche due metodi diversi di studio, due metodi diversi di interpretazione. E quindi sono in disaccordo, sono spesso in disaccordo. Attenzione, Hillel e Shammai in sé, loro stessi, sono stati in disaccordo in realtà solo su una cosa pratica. Però in realtà, poi la scuola di Hillel e la scuola di Shammai, che poi in realtà sarà invece in disaccordo su quasi tutto. Però in realtà il disaccordo c'è, perché sono due metodi di interpretazione diverse, due shittot, quello che nella tradizione rabbinica viene chiamata shitta, cioè due sistemi diversi fra Hillel e Shammai. Ci sono moltissime storie che raccontano le differenze fra Hillel e Shammai, ne racconto solo una. C'è la famosa storia del non ebreo che si presenta davanti a Shammai e gli chiede di essere convertito, però gli chiede di spiegargli la Torah mentre si trova su un piede solo, mentre riesce a stare in equilibrio su un piede solo. Si presenta davanti a Shammai lo manda via in malo modo, lo respinge con uno strumento che serve per misurare l'equilibrio degli edifici. Dopodiché si presenta da Hillel. E Hillel gli dice, va bene, ti insegno la Torah su un piede solo, la Torah su un piede solo non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, questa è tutta la Torah, il resto è commento, vai e studia. Ora è chiaro che sia per Hillel che per Shammai la Torah vale nella sua interezza, vale nella sua completezza, però l'atteggiamento è diverso. Bene, Hillel e Shammai hanno un atteggiamento diverso, hanno idee diverse. Però perché hanno idee diverse? Non perché hanno interessi diversi, nessuno dei due ha interessi diversi, sono tra l'altro molto amici fra loro, si stimano in maniera straordinaria. Perché hanno idee diverse? Perché pensano in maniera diversa, hanno concezioni diverse, e un giorno, secondo quello che dice il Talmud, si sentì una voce dal cielo che disse: Hillel e Shammai, uno permette, l'altro vieta, però Ellu ve Ellu divre Elohim Chaim. Questi e quelli sono parole del Dio vivente. Sia le parole di Hillel che le parole di Shammai sono parole del Dio vivente. La loro controversia è sul modo di arrivare alla verità. Però l'obiettivo di Hillel e Shammai è uno solo, arrivare alla verità. L'obiettivo è solo quello di arrivare alla verità. E quindi non c'è alcun interesse personale. E questo vale per Hillel e Shammai, come vale per tutte le machlokot, le discussioni che troviamo nel Talmud. Le discussioni che troviamo nel Talmud non hanno l'obiettivo di dire ho vinto io, sono io il più bravo, sono io quello che riesce a arrivare alla conclusione giusta. Non hanno questo obiettivo. Vi porto solo un esempio, anche se spero che abbiamo tempo, vi porto solo un esempio. Un passo del Talmud, che è uno dei passi di Talmud che in genere si studia quando si comincia a studiare Talmud. ed è Lumeziot. A un certo punto c'è una discussione fra due grandi maestri che sono Abba Yerava. Yerava discutono su un problema che si chiama Yerushalomidat, non spiego il problema perché non abbiamo il tempo, insomma, parlano di questo problema qui. E cosa si fa nel Talmud? Si portano delle prove per confermare un'idea, delle prove per confermare un'altra idea. A un certo punto il Talmud porta una prova per confermare, per smentire l'idea di Rava, per smentire l'idea, porta un passo della Mishnah che sembra smentire quello che dice Rava. A questo punto interviene Abayè, cioè quello che sosteneva l'idea contraria, e dice: ma no, ma questo non smentisce affatto quello che dice Rava, non lo smentisce, lo spiego io come lo spiegherebbe Rava. Attenzione, Abayè spiega Rava, Abayè dà una mano a Rava a smentire la smentita che viene portata a Rava. Ecco, questo significa cercare la verità. Io non sto cercando di vincere, non è una guerra, non è una partita di calcio, non sto cercando di vincere, sto cercando la verità. E se quello che mi viene portato non mi convince, non mi interessa, anche se è a mio favore, non mi interessa, io cerco la verità. E quindi Abayè interviene e smentisce la smentita araba. Qual è invece la machloket che non è la Shem Shammai? La machloket che non è la Shem Shammai è invece la machloket di Korach e di tutta la sua congrega. Di cosa si tratta? Beh, si tratta di questo. Si tratta di un passo della Torah, parasha di Korach, in cui una persona, che è Korach, e altre persone, alcune della tribù di Reuven, poi ci sono altri 250 persone, si ribellano contro Moshe Rabbeinu. Accusano Mosè di aver fatto preferenze, di essere nepotista, di aver fatto delle scelte all'interno della sua famiglia, di aver nominato Cohen il fratello, eccetera, eccetera. Ovviamente non è vero, Mosè lo ha fatto soltanto perché Dio gli ha detto di fare questo, non è certo una scelta di Mosè. Però insomma c'è una ribellione molto pesante in cui si mette in discussione tutto in realtà. Si mette in discussione Mosè. Mettere in discussione Mosè non è uno scherzo, non è mettere in discussione uno qualsiasi. Mosè è all'origine di tutto, è all'origine della Torah. Mosè è quello che ha ricevuto la Torah, Mosè è quello che ha guidato il popolo ebraico fuori dall'Egitto. Mettere in discussione Mosè è qualcosa di straordinariamente grave. Il Korach e il suo gruppo trovano anche delle motivazioni ideologiche per opporsi a Mosè. Dicono Kola Eda Kulam Kedoshim, tutta la comunità è santa e quindi non devono esserci persone che stanno al di sopra. Però in realtà Korach e il suo gruppo hanno obiettivi molto banali, molto chiari. Gli obiettivi molto banali e molto chiari sono obiettivi di potere per quanto riguarda Korach, e obiettivi di importanza per quanto riguarda il suo gruppo. Qual è l'obiettivo di potere? Beh, Korach probabilmente vuole sostituire o Mosè o Aaron, vuole prendere il potere all'interno del popolo ebraico. Il suo gruppo ha motivazioni diverse, c'è chi si ribella perché non è stato abbastanza considerato come tribù, la tribù di Reuven, che è la tribù del primogenito di Yaakov, quindi pensava di avere diritto a un trattamento speciale che non riceve. E poi ci sono altri che si ribellano per motivi più spirituali, vogliono essere anche loro Kohanim, appartengono alla tribù di Levi, ma vogliono essere Kohanim, vogliono poter portare per esempio l'offerta del Ketoret, che è l'offerta dei profumi, l'offerta più alta che può portare soltanto il Kohen. Bene, questa è la machloket di Korach Veadato. È una machloket di Shem Shammai? No, perché in realtà dietro ognuno dei componenti di questo gruppo ci sono interessi ben precisi. C'è un interesse, un chiaro interesse personale, di gruppo, eccetera, eccetera. Però c'è una cosa strana in questa Mishnah. La cosa strana è questa: che dal titolo, prima c'è scritto Machloket Hillel e Shammai, e Hillel e Shammai in realtà discutono. Ma cosa vuol dire Machloket Korach Veadato? che vuol dire Korach e il suo gruppo? Doveva dire Machloket Korach e Moshe, la discussione, la controversia fra Korach e Moshe, perché quella è la controversia fra Korach e Moshe. Invece dice la Machloket di Korach e della sua congrega. Perché dice una cosa del genere? Perché in realtà quello che forse ci vuole comunicare è questo. Che è vero che teoricamente la discussione fra Korach e Moshe, ma Moshe in realtà è soltanto il punto di partenza della discussione, perché Moshe è quello che tiene unito questo gruppo. Cos'è che tiene unito questo gruppo? L'avere un nemico comune. Bene, a volte le persone sono unite, noi abbiamo parlato dell'unità come qualcosa di estremamente positivo, però attenzione, dipende da cosa è determinata l'unità. Se l'unità è determinata dal fatto di avere un nemico comune, beh, non è unità, è una falsa unità. È un'unità che dipende dall'interesse, come la Avat e lo Yabadavar, come l'amore che dipende da qualcosa. È un'unità finta. E cosa succederà? Beh, ammettiamo che Korach avesse vinto, che Korach e il suo gruppo avessero vinto. A quel punto cosa sarebbe successo? Beh, sarebbe successo quello che succede in genere in questi casi, che a quel punto la discussione, la controversia, la lotta sarebbe diventata una lotta interna. Perché? Perché è vero che questi sono uniti dal nemico comune, ma una volta che è sparito il nemico comune, a questo punto scoppiano le contraddizioni interne. E le contraddizioni interne ci sono, in realtà hanno interessi diversi e molto spesso interessi contrapposti. E questo è Korach e Adatò. È come se la Mishnah ci dicesse: voi pensate che la Machloket sia fra Korach e Moshe? Non è vero. La Machloket è fra Korach e il suo gruppo. Sareste accorti dopo che la Machloket è una Machloket fra Korach e il suo gruppo. Bene, andiamo avanti. Mishnah 18. Ok, adesso andiamo un po' più veloci. Kol amezakeh tarabim enchet ba'al yado ve kol amachati tarabim em maspikim beyado la'asot teshuva. Moshe zakha vezika et tarabim, zakhu tarabim talui bo. Sheneemar tzidkat Hashem asa mishpatav im Yisrael. Yerovam chata vehechati et tarabim, chet tarabim talui bo. Sheneemar al chatot Yerovam asher chata veasher echati et Yisrael. Scusate, ho l'impressione che... Ok. Chiunque, scusate no, perché qui è riportate insieme. Okay. Chiunque si adoperi per procurare un merito alla sua congrega, scusate, chiunque si adoperi, dovete guardare non l'inizio ma in mezzo alla Mishnah. Chiunque si adopera per procurare un merito alla società, nessun peccato sarà arrecato, ma chi invece induce la società al peccato non verrà offerta nemmeno l'opportunità di fare penitenza. Mosè procurò meriti a se stesso e al popolo, sicché i meriti della società sono attribuiti a lui, conforme quanto è detto, egli esercitò la giustizia del Signore e attuò i suoi statuti con Israele. Geroboamo, figlio di Nevat, peccò e fece peccare la società, sicché le colpe della società furono attribuite a lui, secondo quanto è detto, per le colpe di Geroboamo che peccò e che indusse Israele a peccare. Scusa, posso chiedere di farmi vedere anche la Mishnah successiva, un secondo? Ok, grazie, ritorniamo alla fine. Grazie. Ok, va bene. Allora, di cosa si tratta qui? Si tratta del lavorare per se stessi e per gli altri. Ok. Si tratta di persone soprattutto pubbliche, di persone che hanno compiti di leadership. Le persone che hanno compiti di leadership hanno delle grossissime responsabilità. Questa Mishnah ci viene a dire. Chiunque abbia un compito di leadership ha grossissime responsabilità. Ovviamente la leadership si può esercitare bene e si può esercitare male. E questo è uno dei temi ricorrenti del Pirkei Avot in realtà. Qui si portano due esempi di persone che esercitano uno la leadership in maniera straordinariamente buona e uno esercita la leadership in maniera straordinariamente negativa. Il primo è personaggio per eccellenza, cioè Moshe Rabbeinu. Viene detto questo, che Moshe procura meriti a se stesso e al popolo. Cioè Moshe Rabbeinu per prima cosa si occupa della sua crescita spirituale e poi si occupa della crescita spirituale del popolo ebraico. Questo è un elemento fondamentale della tradizione ebraica. Vi ricordo una cosa che diceva appunto Hillel, di cui abbiamo parlato prima. Hillel dice, innenani li mi li, se io non sono per me stesso, chi è per me? Quindi per prima cosa io mi devo occupare di me stesso, io mi devo occupare della mia crescita spirituale, io mi devo occupare di alzare il mio livello. Ma se io sono solo per me stesso, chi sono io? Se io mi occupo solo di me stesso, chi sono io? Quindi da una parte io devo occuparmi di me stesso, ma dall'altra devo occuparmi del prossimo, devo essere di aiuto al prossimo. Qui si parla soprattutto di un aiuto spirituale. Allora, Moshe procura meriti a se stesso e al popolo. Moshe, dalla Torah. Che cosa dice la Mishnah? Mishnah dice, questo è un dato di fatto. Mishnah dice questo, la Mishnah dice la persona che procura meriti a se stesso e al popolo, Dio farà in modo che non abbia a cadere nel peccato. Perché? Attenzione. Allora io posso procurare meriti al popolo, può essere un leader straordinario che procura meriti al popolo, dopodiché sono un essere umano. Sono un essere umano che può peccare. Bene, qual è il premio che mi viene dato per aver procurato dei meriti al popolo? Beh, il premio che mi viene dato è che Dio fa in modo che io non cada nel peccato personale, che io non mi macchi di un peccato personale. La cosa può succedere, ovviamente, però questa è la mia ricompensa. Non sarà il denaro, non saranno i beni materiali, ma la mia ricompensa è che Dio avrà una speciale provvidenza nei miei confronti, uno speciale sguardo nei miei confronti, un speciale sguardo che mi renderà difficile peccare. Perché? Perché io ho avuto dei meriti nei confronti degli altri. Se io dovessi peccare, se la persona che avrebbe avuto meriti verso gli altri dovesse peccare, si creerebbe una situazione paradossale, che gli altri a cui ho procurato i meriti hanno dei meriti, mentre io alla fine non ce li ho. E questa è una situazione paradossale che non si vuole creare. E a quel punto, in qualche modo, Dio lo aiuta. Questa è l'idea che viene un aiuto da parte di Dio. Secondo esempio, invece, è Geroboamo, figlio di Nevat, Jeroboam ben Nevat. Jeroboam ben Nevat è un grande personaggio, è il re che porta alla divisione del regno fra il regno di Israele e il regno di Yehuda. È un personaggio importante, un personaggio sicuramente di grande intelligenza, di grande capacità di leadership, però Jeroboam ben Nevat è anche un personaggio che fa delle cose terribili. La cosa terribile che fa è questa, riporta l'idolatria in Israele, la riporta nella maniera più eclatante, riportando il vitello d'oro. Ricordate, il vitello d'oro fatto dal popolo ebraico nel deserto. Beh, Jeroboam ben Nevat mette una serie di vitelli d'oro in Israele. Perché lo fa? Beh, lo fa per una motivazione strettamente politica. La politica è questa. Jeroboam ben Nevat riesce a creare un regno, che è quello di Israele, che è molto più grande rispetto al regno di Yehuda, cioè il regno di Giuda. Il regno di Giuda è formato da due tribù, mentre il regno di Giuda, il regno di Israele, è formato da 10 tribù. Quindi, regno più grande, più importante, più ricco, più potente militarmente, tutto quanto. Poi c'è un problema. Il problema è la festa che stiamo festeggiando oggi. Oggi è Yom Yerushalayim. Bene, il regno di Giuda è il regno più piccolo, però dentro il regno di Giuda c'è Yerushalayim. Dentro il regno di Giuda c'è Gerusalemme. E questo è un grandissimo polo di attrazione per tutti gli ebrei. Gerusalemme è la città, è il Beit HaMikdash, il santuario di Gerusalemme, è la città che è il polo di attrazione per tutti gli ebrei. Allora cosa succedeva? Succedeva che è vero che si erano divisi il regno, però poi gli ebrei andavano a Gerusalemme, andavano nell'altro regno perché volevano andare al Beit HaMikdash. E allora cosa fa Jeroboam ben Nevat? crea un'alternativa al Beta Midrash. L'alternativa è il vitello d'oro. Ricrea il vitello d'oro. Ritorna alla situazione del popolo durante il deserto e ricrea il vitello d'oro. Ne crea tanti di vitelli d'oro. Bene, è una scelta politica terribile che ha lo scopo di allontanare già Gerusalemme, ma ovviamente lo scopo è chiaramente di potere. Jeroboam pecca, ma non solo pecca, ma fa peccare gli altri, fa peccare il popolo ebraico, porta il peccato, un peccato gravissimo, un peccato di idolatria all'interno del popolo ebraico. Bene, Jeroboam ben Berat è l'esempio esattamente opposto rispetto a Moshe Rabbeinu. E Jeroboam ben Nevat non solo pagherà per le sue colpe, dice il testo del Pirkei Avot, ma pagherà anche le colpe degli altri. Il testo dice parla delle colpe di Jeroboam, attribuendo a lui tutte le colpe del popolo ebraico. In realtà a lui saranno attribuite tutte le colpe. Quindi a lui saranno attribuite le colpe sue e degli altri, e non solo, ma gli sarà impedito di fare teshuva. Questa è per l'opinione di Rambam. Rambam interpreta così questa Mishnah, cioè non gli sarà data l'occasione di fare teshuva. Insomma, abbiamo detto di quello che dà dei meriti a se stesso e agli altri, che Dio lo aiuta nella sua strada. Nel caso contrario, invece, abbiamo il caso in cui Dio non solo non lo aiuta, ma gli pone degli ostacoli a fare teshuva. Tutti possiamo fare teshuva, anche la persona peggiore può fare teshuva, però noi abbiamo degli esempi nella Torah di persone a cui viene impedito di fare teshuva. L'esempio per eccellenza è il faraone. Il faraone arriva a un tale grado di malvagità che Dio stesso interviene e indurisce il cuore del faraone, impedendogli di fare teshuva. Qualcosa di simile, se nell'interpretazione di Rambam, avverrebbe con Jeroboam ben Nevat, a cui viene impedito di fare teshuva. Secondo altri non gli viene impedito, ma gli viene ostacolato, perché in realtà ci sono dei passi del Talmud in cui si dice che Dio gli chiede di fare teshuva, e quindi sembra contraddire quello che dice Rambam. Però quello che è certo è che le colpe che lui ha fatto fare agli altri vengono considerate sue colpe. Bene, ultima Mishnah, andiamo avanti. Ok. Colmi sheyesh beyado shlosha devarim alalu mitalmidav shel Avraham Avinu, shlosha devarim acharim mitalmidav shel Bilam Rasha. Ein tova veruach nemucha venefesh shefala. Mitalmidav shel Avraham Avinu. Ein ra'a veruach gevoa venefesh rechava mitalmidav shel Bilam Rasha. Ma ben talmidav shel Avraham Avinu le talmidav shel Bilam Rasha, talmidav shel Avraham Avinu ochlim ba'olam hazeh venochalim ba'olam haba, sheneemar le'anchim le'anchil ohava yesh ve'otzerotahem amale. Aval talmidav shel Bilam Rasha yorshim geinam ve'yordim le'be'er shachat, sheneemar ve'ata Elohim toriden le'be'er shachat anshei damim u'mirma lo yechetzu yemem, ani v'ani eftach bach. Chiunque possegga le seguenti tre qualità può definirsi discepolo di Avram, nostro padre, mentre chiunque possiede le tre qualità contrarie può definirsi discepolo di Bilam il malvagio. Chi possiede l'occhio buono, lo spirito moderato, l'animo umile è dei discepoli di nostro padre Abram. Chi invece ha l'occhio cattivo, lo spirito altero e l'animo ambizioso è dei discepoli del malvagio Bilam. Qual è la differenza fra i discepoli di Abramo, nostro padre, e quelli del malvagio Bilam? I discepoli di Abramo, nostro padre, godono in questo mondo e avranno parte nel mondo futuro. Secondo quanto è detto, io darò a coloro che mi amano vero bene e riempirò i loro tesori. I discepoli del malvagio Bilam possederanno il Geinam e scenderanno nella fossa della distruzione. Secondo quanto è detto, ma tu, o Dio, li farai discendere nella fossa della distruzione, uomini sanguinari e ingannatori non vivranno la metà dei loro giorni, ma io spero in te. Ok, qui si portano due esempi straordinariamente, uno straordinariamente positivo e l'altro straordinariamente negativo. Gli esempi sono Avram e Bilam. E qui si parla però in realtà più che delle azioni, delle middot, cioè delle tendenze del carattere che caratterizzano Abramo e caratterizzano Bilam. Abramo è l'esempio più straordinario di middot positive, di carattere positivo e di atteggiamenti positivi. Bilam invece è l'esempio degli atteggiamenti negativi. Ora, Avram è l'uomo che ha, scusate, scusate, Abramo l'occhio, ha l'occhio buono, lo spirito moderato, l'animo umile. Allora, le caratteristiche positive sono l'occhio buono. L'occhio buono vuol dire non desiderare niente degli altri, non vedere con invidia, con gelosia quello che gli altri possiedono. Il disinteresse totale verso le ricchezze che possono appartenere agli altri. C'è un passo del Picarot che dice che una persona deve essere felice di ciò che ha, di essere felice della sua parte. L'idea è che ognuno di noi abbia una parte nel mondo, abbia qualcosa che gli venga dato nel mondo. Quel qualcosa è ciò che a lui è necessario. E io non devo vedere fuori da me per in qualche modo con invidia agli altri. Abraham dimostra questo suo totale disinteresse nel momento in cui combatte i quattro re, cioè interviene nella guerra dei cinque re contro i quattro re. In questa guerra Abraham riesce a vincere questa guerra, lo fa per salvare suo nipote Lot. In questa guerra a un certo punto il re di Sodoma, che è stato salvato da Abramo in quel caso lì, gli dice: beh, sono disposto, puoi prenderti tutto quello che ho, prendi tutto il capitale che ho. E Abramo dice: io non voglio neanche i lacci delle scarpe, non voglio niente da te, non voglio assolutamente niente. Questo è occhio buono. Spirito moderato è una persona che non si fa prendere dai suoi desideri, dalle sue brame. Ora, il desiderio e la brama di vario tipo, i desideri e le brame possono portarci fuori dal mondo, in realtà, come dicono i Hachamim, ci possono portare a fare delle cose che vanno al di là di ciò che noi stessi avevamo immaginato. Avram è l'esempio di persona che non ha desideri che lo inducono a fare cose sbagliate. Abraham è l'uomo che domina completamente sui suoi desideri, sulle sue brame. È l'esempio di dominio totale sui suoi desideri, sulle sue brame. Vi ricordo che c'è una Mishnah del Pirkei Avot che dice: Akinah atava ve'akavod motzim et ha'adam min ha'olam, che la gelosia, il desiderio, la brama e la ricerca degli onori fanno uscire l'uomo dal mondo. Bene, Abramo è quello che non esce dal mondo. L'altro elemento è l'animo umile, la persona che ha umiltà. Abramo è l'uomo che quando parla con Dio dice: Anochi afar vaefer, io sono polvere e cenere. Chi è invece Bilam? Beh, Bilam invece è l'uomo chiamato a maledire il popolo ebraico e poi viene costretto invece a benedirlo. Bene, Bilam è l'esempio esattamente opposto. Bilam è un uomo che ha un grande desiderio di denaro, ha un desiderio incredibile, incredibile e sfrenato di denaro, chiede sempre di più. È esattamente il contrario dell'occhio buono, l'occhio cattivo è quello che vede quello che gli altri hanno e desidera sempre più quello che gli altri hanno. Bilam rappresenta questo, rappresenta la necessità di avere sempre di più, l'avidità totale, l'avidità completa. E questo lo induce poi a fare cose che non dovrebbe fare, che Dio stesso gli ha detto di non fare. Dopodiché, Bilam è anche l'uomo che alla continua ricerca del kavod, alla continua ricerca di onori, non è soltanto alla continua ricerca del denaro, ma anche alla continua ricerca di onori. Bilam ha bisogno di essere continuamente esaltato e onorato. Anche questo è l'esatto contrario di Abraham Avinu, che non cerca onore. L'ultimo elemento è lo spirito non moderato. Bilam è servo dei suoi desideri. È un uomo, secondo il Midrash, è un uomo che è servo dei suoi desideri, è un uomo che è completamente preso dai suoi desideri. Bene, Bilam sarà l'uomo che suggerirà un modo di distruggere il popolo ebraico a Balak quando fallisce sul tentativo di maledizione. Suggerisce un modo di distruggere il popolo ebraico. Il modo di distruggere il popolo ebraico è quello di farlo sedurre dalle donne di Moab. E se Bilam ha quest'idea, questa seduzione poi porterà all'idolatria e porterà a un disastro. Se Bilam ha questa idea, perché in realtà è un'idea che corrisponde a lui, questa è l'idea, e quindi Bilam rappresenta tutto questo. Ci viene portato un esempio negativo, che è quello di Bilam, ma un esempio estremamente positivo, e noi dobbiamo essere Talmidim di Avraham Avinu. Noi siamo i discendenti di Avraham Avinu, non dobbiamo essere solo i discendenti di Avraham Avinu, dobbiamo essere anche gli allievi di Avraham Avinu e imparare dalle sue midot, dal suo modo di comportarsi, dal suo carattere. Questo è l'eredità del popolo ebraico, che non è soltanto un'eredità su cose da fare, ma anche su modi di comportarsi, su atteggiamenti mentali. Grazie per l'ascolto a tutti quanti. Shabbat Shalom, Chag Sameach per Yom Yerushalayim, e ci rivediamo presto. Grazie.